Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo anche l'intercessione San Giovanni della Croce, unendoci alla preghiera di tutti i carmeli, di tutti i carmelitani, per tutti quelli che sono nella prova della fede.
Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 1-7. Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due, con i miei avvertimenti, cerco di ridestare in voi il giusto modo di pensare, perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del precetto del Signore e Salvatore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni. Diranno: dov'è la sua venuta che egli ha promesso? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Ma costoro volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra, uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio. E che per le stesse ragioni il mondo di allora, sommerso dall'acqua, andò in rovina. Ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi.
Ecco una seconda predizione che l'autore presenta, predizione di Pietro, dopo quella dell'inizio del capitolo 2. Qui abbiamo una seconda predizione espressa nel versetto 3 e 4. E per far questo l'autore, dopo aver parlato e aver dato la netta impressione nei versetti precedenti di parlare di personaggi suoi contemporanei, deve mettersi di nuovo nei panni di Pietro e fare una predizione che riguarda il futuro, come vediamo al versetto 3. Verranno. Ecco, questo è solo per segnalare che sono tanti i motivi per cui tutti, direi, gli esegeti non ritengono che questa sia una lettera di Pietro. Questo può essere importante o apprezzabile perché, faccio solo a modo di introduzione, perché può far capire di più la lettera, e anche i lettori lo sapevano, cioè non è un falso. Nei discepoli di Pietro, se riteniamo così, c'è una specie di testamento di Pietro che qui viene presentato come un testamento. È Pietro che parla: verranno giorni, per rispondere facendo appello qui quasi sicuramente alla prima lettera di Pietro. È già scritto la seconda lettera che vi scrivo e si fa riferimento già anche alla prima. Detto questo, veniamo più al contenuto di questi versetti, dove ritroviamo ancora di nuovo in modo esplicito il tema della parusia.
Volevo sottoporre una lettura che ho fatto perché facevo fatica a capire il versetto 5 e 6. Cioè, mi sembra che Pietro insomma, l'autore risponda a questi detti beffardi con due argomenti. Uno è quello del versetto 5 e seguenti, e uno è quello del versetto 8, che è più chiaro, cioè che Dio ha... I tempi di Dio non sono i nostri, e che il fatto che il tempo passi è segno di misericordia, non di ritardo. Invece i versetti 5 seguenti proprio non riuscivo a capirli, cosa significa. Costoro dimenticano che i cieli esistevano già da lungo tempo. A cosa si riferisce? Poi mi è sembrato, e questo che vi sottopongo, mi è sembrato di poter capire in questo modo. Questo, diciamo, prima motivazione, cioè che una fine del mondo c'è stata già nel diluvio, è già avvenuta e può avvenire di nuovo.
Certo.
Cioè i cieli esistevano già da lungo tempo, e eppure il mondo di allora è perì. Questo, il mondo è già finito una volta, e Dio lo può rifare
con l'acqua.
Anzi, con l'acqua.
Con l'acqua.
Quindi mi è sembrato che potesse essere letto così. Poi un'altra annotazione piccola sulla parola beffardi, che veramente non ho controllato se nella Settanta è la stessa, comunque è certamente un sinonimo. Beffardi, l'ho trovato per caso proprio ieri mentre sfogliavo cercando dei paralleli. Beffardo nei sapienziali è una categoria, ed è una definizione che avevo trovato quando leggevamo i Proverbi. Il beffardo è colui che ride la legge morale perché non è razionalmente dimostrabile. Sembra che sia molto pertinente. Naturalmente è una definizione che danno i rabbini. Il beffardo è quello che ride i precetti non razionali, per esempio.
Questa domanda del versetto 4 è quasi tragica, ma è attualissima, una domanda che l'uomo si fa anche oggi: dov'è la sua venuta che egli ha promesso dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi? Tutto rimane come al principio. Davvero è una domanda anche dell'uomo di oggi, e Pietro l'aveva già detto, aveva detto nel capitolo primo al versetto 9 forse, non vedo bene, chi non possiede questi doni è cieco. Ecco, la cecità è uno dei guai più grossi dell'uomo, non vedere i doni del Signore, e qui dice addirittura che non li hanno, per questo sono ciechi. Poi l'altra domanda invece che mi sono posta è quello: che cos'è questo precetto? Dice la parola dei profeti e il precetto del Signore. Allora, così ho pensato, e del Signore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Allora penso che sia collegato sia a quello che dice sempre nel capitolo primo, che gli apostoli sono testimoni del fatto che Gesù è il Figlio di Dio, che il Padre lo ha riconosciuto, questo è il Figlio mio, l'amato. Quindi questa è la prima testimonianza di cui parla nel capitolo primo, e poi anche il fatto che hanno parlato dei doni. Dice: dei doni che non vi lasceranno inoperosi, lo dicevamo anche ieri, che non vi lasceranno inoperosi e senza frutto. Quindi crederli questi doni, anche se l'uomo è cieco e non li vede, ma credere che ci sono questi doni. Oggi parla di precetto, ieri parlava di comandamento, ma insomma è la stessa cosa.
Certo.
Ma qui all'inizio di questo capitolo ripete lo scopo per cui scrive la lettera, la necessità di, anche questo l'aveva già detto anche al capitolo primo, sì, di tenere sveglia la mente e di ricordare le parole dei profeti e appunto il precetto, il comandamento degli apostoli. Mi sembra che sia un po' per sempre, e quindi anche per noi, lo scopo di tutta la scrittura, e che sia questa la, la difesa che il Signore dà agli uomini, ai cristiani, ai credenti, per difendersi da tutte i pericoli e le insidie e le menzogne e le eresie, gli errori, le divisioni, le tentazioni interne ed esterne che vengono dopo e che vengono appunto anche dal ritardo, secondo i nostri tempi, del compiersi della promessa di Dio. Ma questa è una cosa vecchia, perché già il profeta Ezechiele aveva affrontato questo problema. Al capitolo 12 il profeta Ezechiele dice: figlio dell'uomo, che cos'è questo proverbio che si va ripetendo nella terra di Israele? Passano i giorni e ogni visione svanisce. Ebbene, riferisci loro: così dice il Signore Dio, farò cessare questo proverbio e non si sentirà più ripetere in Israele. Si avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visione. Non ci sarà più visione falsa né vaticinio fallace in mezzo alla casa di Israele, perché io, il Signore, parlerò e attuerò la parola che ho detto. E poi anche Gesù aveva detto la stessa cosa, proprio questa è la causa della prova della fede, il ritardo, quello che sembra il ritardo. E Gesù aveva detto nei Vangeli, in particolare al capitolo 12 di Luca, al versetto 45, diceva: se quel servo dicesse in cuor suo il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui non se l'aspetta. Mi sembra che siano proprio due cose, questa necessità di ricordare, di tenere sveglia la mente e ricordare le promesse del Signore per superare questa tentazione del fatto di non vedere attuarsi, che rimane la fatica della fede.
Questo ricordare e secondo me, proprio tenersi agganciati, ecco, io lo vedrei così, alle parole dei profeti e al precetto del Signore, mi sembra che dia una grande importanza alla parola. Importanza ripresa dopo, mi sembrava ci fosse volutamente proprio nella lettera una certa cioè il dire appunto, c'è stata la parola dei profeti, la parola del Signore, agganciatevi lì, perché la parola ha creato i cieli, eccetera, e quella parola adesso li tiene, al versetto 7, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola e riservati al fuoco. Cioè mi sembrava fosse una grande sottolineatura di questa potenza, di questa parola creatrice che ora conserva, eccetera, alla quale attaccarsi, perché proprio in quella parola c'è già una grande promessa, che appunto i profeti hanno detto e il Signore ha fatto sua e ce l'ha dato. Ecco. Cioè, mi sembrava che ci fosse un aggancio tra i primi versetti e gli ultimi della pericope, ecco.
La venuta del Signore, che appunto Pietro, sti beffardi, ecco, insegnano che il Signore tarderà. Per contro Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dice proprio il contrario, dice: non lasciatevi confondere, perché è quasi che il giorno del Signore sia imminente. Pietro...
Non so se è la traduzione giusta, però, imminente.
No, imminente. Comunque che lì, ecco, c'era un altro problema, ma sempre in rapporto alla venuta del Signore. Allora, mi sembrava così che sia che tardi, sia che sia imminente, ecco, le parole del Signore sono quelle che poi fanno la sintesi, una grande vigilanza, una grande continua allerta e vigilanza. E mi sembrava molto bello la profezia di Abacuc 2, che sì, lì si riferisce alla fedeltà di Dio, che avrebbe sconfitto i nemici, mi sembra molto bella, anzi addirittura c'è il passo parallelo, dice scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attende un termine, parla di una scadenza e non mentisce, se indugia attendila, perché certo verrà e non tarderà. Nella liturgia latina questa ultima frase è usata appunto proprio nel periodo dell'Avvento, insomma, l'attesa del Signore, che poi coincide la prima venuta con la seconda, attendila e verrà.
A me mi conforta che voi siate così sicuri in questa fede, che è quella che l'Apostolo vuole sottolineare, ma il problema c'era, perché Gesù a quanto pare, almeno i Vangeli attestano questo, ha detto che tutte queste cose, riferendosi anche a quanto pare, a come è stato capito, alla sua venuta, alla sua parusia, avverranno entro questa generazione. E quindi c'è una lotta con la parola di Dio, c'è una lotta con la promessa, la vediamo in Abacuc, la vediamo dappertutto. E rimane, io aggiungo questo da parte mia, rimane un mistero, anche se è tutto vero quello che abbiamo detto, questo mi sembra quello che vuol dire l'Apostolo, cioè il Signore non tarda, è vero, deve essere vero. E questo però non è che razionalizza la faccenda, non mi sembra. È un rimettersi probabilmente, ecco, io penso nella fede alla parola di Dio. Va bene, lì nel testo di oggi, e il versetto 2 avevo anch'io notato questo duplice riferimento alla parola dei santi profeti, dice, e poi l'altro non è tradotto tanto bene, dei vostri apostoli, il vostro è caduto nella traduzione, dei vostri apostoli, anche questo è un segno che lui, è strano che uno dica i vostri apostoli se è lui che parla, però quello che mi interessava è questa duplicità che è già stata poi prima anche già commentata. Quindi al centro ci sono sempre le promesse dei profeti, che noi sappiamo dalla lettera anche precedentemente sono le promesse escatologiche, cioè del giudizio di Dio, della venuta del Signore, del mondo nuovo, cieli nuovi, terra nuova, cioè sono le pagine escatologiche dei profeti. E il problema di credere, cioè il problema della verità di queste promesse, è già stato affrontato anche, ricordo, al capitolo primo, alla fine, abbiamo visto che forse l'interpretazione preferibile non riguarda tanto, vi ricordate, cosa possibile, perché c'è anche questa interpretazione, come si debba interpretare la scrittura, ma riguarda la verità che la scrittura, cioè in questo caso poi le promesse dei profeti, sono ispirate da Dio e non sono invenzioni del profeta. Ogni profezia, ogni scrittura non è stata inventata dal profeta, non è una propria. Nella traduzione che abbiamo è diversa, ci si segue l'altra interpretazione. Comunque questo problema della verità delle parole dei profeti, le promesse escatologiche sono legate alle parole dei profeti, mi sembra qui. Poi c'è l'altra espressione, il comandamento del Signore Gesù, e degli apostoli, il testo dice così, degli apostoli del Signore Gesù, e come diceva anche prima Fernanda, si ricorda anche subito prima si dice che hanno abbandonato il santo comandamento trasmesso, è la vita morale, non è uno tra i comandamenti. Io credo che questo sia, si riesca a vedere abbastanza tranquillamente il santo comandamento, perché i problemi qui sono sempre due. Poi possiamo chiederci se siano legati, probabilmente sì. Uno è la negazione della verità di queste promesse, l'altro è una vita moralmente non conforme al Vangelo. La vita libertina, una vita, diciamo, moralmente inaccettabile. Sono tutti e due i punti che ha affrontato fino adesso, e qui sono ricordati la verità delle promesse dei profeti e il comandamento. La vita cristiana come comandamento, cioè come un modo di vivere conforme al Vangelo. Sembra che siano tutte e due. L'altra cosa è al versetto 4. Da quando i padri sono morti, sono addormentati, probabilmente qui i padri sono la prima generazione, anche lì si discute, ma quasi tutti i commentatori credo intendono che è la prima generazione dei credenti in Gesù, quindi chi saremmo dopo. Da quando sono morti tutto è rimasto come era. Ecco, è possibile, alcuni intendono diversamente. L'ultima cosa è già stata commentata prima da Sara e poi anche poi da Anita, eccetera. Dal versetto 5, dove tra l'altro faccio notare, si torna a parlare al presente, e quindi torna fuori che l'autore sta parlando non di futuri, non di quelli che cosa diranno in futuro, ma di quello che stanno dicendo adesso. Quindi torna di nuovo, dopo essere tornati indietro, adesso torna a parlare dei contemporanei, a quanto sembra, no? Del versetto 5, però è il dominio della parola di Dio. Qui però è presentata come una prova, naturalmente la cosmologia che sta sotto qui non è la nostra, chiaro, è una cosmologia mitica per noi, è quella biblica. Come diceva prima anche Sara, cioè, è la parola di Dio, bisogna crederci. Qui la parola sono le promesse di Dio, la parola di Dio, il mondo è stato creato dalla parola di Dio ed è stato distrutto già una volta dalla parola di Dio, con l'acqua. La parola di Dio conta, e se adesso continua a esistere è la parola di Dio che lo tiene in esistenza, riservandola una seconda distruzione. Qui c'è la visione, non sono tutte uguali le visioni escatologiche, sono diversi aspetti. Qui c'è la visione catastrofica, no? Cioè la fine di tutto, perché ci sia il mondo nuovo, deve sparire tutto. E questo è espresso molto spesso nei testi con la fine delle cose fisiche. La fine di tutto è il mondo nuovo, sono cieli e terra nuova. Ecco, quindi quella di prima deve sparire, sono diversi testi che sono in questa direzione, ci si può chiedere se sia questo che intende l'autore in senso fisico o se intende qualcos'altro. In ogni caso è presupposto questo tipo di prospettiva, che il mondo finirà, e quindi la corruzione, la mortalità, tutto finirà e ci sarà un mondo nuovo, come dice poi sotto, e perciò bisogna vivere in questo mondo tenendo conto di poter partecipare al mondo nuovo, cioè stando separati dalla corruzione, che per l'autore non è solo la mortalità, come dicevamo già, ma è il peccato, è la corruzione del peccato.